Alzati, rivestiti di luce, perché viene la luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, e la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. È parola di Dio. Salmo. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero, e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, poi per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Il nome greco dell'evento di cui oggi facciamo memoria, Epifania, che non è una traduzione ma è una traslitterazione dal greco, in greco si dice Epifaneia, vuol dire manifestazione, indica la sua provenienza orientale. Non è nata qui da noi in Occidente questa festa. E un tempo era il giorno in cui in Oriente si faceva memoria della nascita di Gesù e del suo battesimo. Secondo loro erano due momenti in cui l'aspetto della manifestazione di Dio in Gesù era evidente. Poi fra Oriente e Occidente ci fu una specie di contraccambio. L'Occidente passò all'Oriente l'usanza di celebrare il Natale il 25 dicembre e la festa orientale dell'Epifania passò in Occidente diventando quasi dovunque la visita dei magi al bambino, mentre la festa del battesimo noi la facciamo domenica prossima. Quali sono i significati di questo racconto che fa soltanto Matteo dei quattro evangelisti? Tanti, secondo me. Anche perché, l'avete sentito, non è un Vangelo, non è un genere letterario storico. Per capire il senso della stella è inutile interrogare l'astronomia. Ho interrogato la teologia, non l'astronomia. Come fa una stella a fermarsi su una casa? Ecco. E invece i significati poetico-simbolici, concentrati in questo racconto, sono tanti e sono fondamentali, molto importanti. E noi abbiamo bisogno di rimisurarsi sempre su queste intuizioni antiche. Primo, grosso anche quello, che non è nuovo del tutto, perché anche l'antico Israele l'aveva sostenuto, però con un significato diverso, come vi dirò. Il primo, quello che viene più a galla, appena si legge, è che i confini ebraici dell'attesa del Messia saltano. I magi non sono ebrei, sono stranieri. Quindi per chi aveva ancora dei dubbi che l'ebraismo fosse una religione indigena, cioè legata a quella civiltà, saltano. L'ebraismo è per tutti. L'ebraismo più attento l'aveva già intuito questo, si sentiva portatore di un messaggio rivolto a tutti. Yahweh è il Dio di tutti, ma Gerusalemme resta il centro del racconto della buona novella, della salvezza. Gerusalemme con il suo tempio unico è il centro del mondo. Tutti gli uomini sono chiamati, secondo il vecchio Israele, sono chiamati a venire lì, perché lì è la salvezza. Geograficamente Dio si trova lì. Io non so l'ebraico e me ne dispiace tanto, ma mi è rimasta impressa una battuta in ebraico del profeta Isaia, che rivolto verso la collina di Sion, dove c'è il Tempio, dice, il testo originale dice, Yahweh Shammah, Dio è là, indicandolo proprio con il dito. Quindi questa intuizione anche l'antico ebreo l'aveva avuta, che Gerusalemme non è soltanto il centro della religione ebraica, ma è il centro del mondo. Tutti dovranno convergere lì. Vi cito due o tre righe soltanto di Isaia in cui affronta questo problema e dice: il monte Sion sarebbe la collina dove sorgeva il Tempio di Gerusalemme. Il monte Sion sarà il più alto di tutti e dominerà tutti i monti. Tutti i popoli si raduneranno ai suoi piedi e diranno: saliamo al monte del Signore. Tutti i popoli, se volete salvarvi, Dio è là. Rispetto a questo progetto, allora, come si pone l'evento di oggi? Quindi Gerusalemme è diventata Betlemme, ora il luogo nuovo dove trovare Dio è cambiato, il centro si è spostato da un'altra parte, e sarebbe già tanto, perché Gerusalemme vuol dire luogo di lusso, che si impone, ecco, Betlemme, una mangiatoia, una stalla, quindi già questo vorrebbe dire qualcosa. Ma è questo il significato? Rispetto al progetto a cui accennavo prima, che senso ha l'evento di oggi? Tutti i popoli ora dovranno convergere qui, in questa cittadina sconosciuta, dove è nato Gesù, che ha un nome un po' allusivo. Betlemme vuol dire casa del pane, è una vaga allusione al figlio di Dio che diventerà pane per nutrire l'umanità. Ma alla fine della vita di Gesù questo schema salta, sarà rovesciato. Il movimento è opposto. La salvezza non sta nell'identificarsi in un centro geografico, religioso, politico, culturale. Metteteci dentro tutto. Semplicemente il centro è abolito. Non c'è più un nuovo centro. La pace sia con voi, dice il Maestro. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Andate in tutto il mondo e portate il messaggio del Vangelo a tutti gli uomini. Non venite. In questo è il significato dell'evento di oggi. Il venite, qui sta la salvezza, Dio abita qui, il Tempio è il luogo dove Dio abita, ora invece andate. Dio non abita più lì. Gerusalemme non è sostituita con Betlemme, o con il Calvario. Uno potrebbe pensare con il Calvario. Gesù non ha detto venite, questo è il nuovo luogo di aggregazione. Ha detto andate. Il cambiamento sta proprio in questo movimento rovesciato. Venite, andate. A tutte le genti veniva detto venite se volete salvezza. Accorrete, la salvezza è qui. A un pugno di discepoli Gesù dice andate e annunciate il lieto messaggio a tutti. Quindi l'Epifania è l'apertura della salvezza a tutti, anche ai non ebrei, ma non la ricostituzione di un nuovo centro. O meglio, un nuovo centro c'è, ed è il corpo dell'uomo Dio. Anzi, più precisamente, il corpo dell'uomo Dio crocifisso. Voi capite? È un cambio di prospettiva enorme. Il nuovo luogo dove Dio si rivela è il corpo di un condannato a morte. Condannato a morte dalle religioni del tempo. Quindi sconvolge questa affermazione. Pensate che tragitto affascinante. Dalla montagna di Sion, il Tempio sulla collina di Gerusalemme, a Betlemme, al corpo di Gesù, e ora che Gesù non c'è più, al corpo delle sue creature, a partire dalle più fragili. Noi, comunità di discepoli del Nazareno, dobbiamo misurarci su questo progetto, su questo cambiamento. E invece si corre anche noi il rischio di aver ricostituito un centro. Benissimo fare i pellegrinaggi, figuratevi, non voglio mica demonizzare, però avendo chiaro questo, non c'è un nuovo centro, non è Roma il nuovo centro. Il nuovo centro è il corpo delle creature, nemmeno dell'uomo e della donna, di tutte le creature. Certo, con la differenza, no? Un animale non è un uomo, e un fiore non è un cane. Ma ora il centro, il volto di Dio lo puoi vedere in una creatura condannata a morte dal potere del tempo. Quindi noi non siamo qui per innalzare una bandiera, per diventare condottieri. Una bandiera per fare da guida all'umanità. Come avete visto, io sono stato in Duomo per tanto tempo, mi è rimasto impresso il gruppo di turisti che andavano dietro alla guida, che alzava l'ombrello oppure un foulard perché tutti gli andassero dietro. E il condottiero chi sarebbe in questa nuova impostazione? Gesù Cristo? Ma noi si è detto anche il Papa, i Vescovi, la comunità, i condottieri sono pericolosi. I liberatori spesso ci fregano, chi ci libererà dai liberatori? Mi vengono tante volte da pensarlo. Quanti si sono costituiti liberatori e poi hanno incatenato ancora di più quelli che presumevano di liberare. Noi crediamo che Gesù, l'uomo Dio, è un salvatore che apre un sentiero, accende una luce, ma poi ascende al cielo, se ne va, scompare, come quel giorno a Emmaus, vi ricordate? Quando cenò con i discepoli, con due discepoli, che non l'aveva riconosciuto, ma appena lo riconobbero scomparve. Non vuol fare il condottiero, è pericoloso. Conferma nello stato di minorità le persone di cui vuol fare il condottiero. Tu non capisci nulla, vieni dietro a me, ci penso io. Mi fanno tanta paura i sedicenti condottieri a me. Non siamo qui per innalzare una bandiera come le guide davanti al gruppo di turisti, come dicevo prima. L'orizzonte aperto da Gesù è un altro. si legge nel Vangelo che Gesù abbia detto ai discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? E ancora, il regno di Dio è simile a un po' di lievito che una donna ha mescolato in una gran quantità di farina, e a un certo punto tutta la pasta è lievitata. Sale, lievito, sono due metafore, due parabole che Gesù racconta per indicare il compito dei suoi discepoli e quindi delle chiese. Due metafore che esprimono bene il suo pensiero. Sale e lievito sono due elementi che non chiedono attenzione per sé, ma che si disfanno perché tutto l'insieme acquisti senso, acquisti sapore. La Chiesa non è quindi una corporazione. Il baricentro della Chiesa non è al suo interno, ma laddove la mancanza di senso e la disperazione sono più forti. Il suo fine ultimo non è costruire se stessa, ma il regno di Dio. In futuro la Chiesa non ci sarà più. Come un educatore, mi viene in mente la funzione dell'educatore. La funzione finale dell'educatore è sparire. Se resta, rovina la persona di cui si crede maestro e guida. Quindi la Chiesa è destinata a finire. Nel regno di Dio la Chiesa non ci sarà più. La Chiesa è in funzione del regno. Quindi l'immagine del sale e del lievito io credo sia una delle più inseccate da Gesù. Sono altre più difficili, questa è quella più indovinata. La funzione del sale e del lievito non è mettere se stesso al centro. Se tu mangi un cibo e tu senti un grumo di sale, ti fa schifo. È quello di disperdersi, è quello di disfarsi, perché tutto ha questi senso. Il fine ultimo, quindi, del testimone di Gesù e della Chiesa è il suo fine. Il fine, lo scopo è la fine, sparire. Mi ricordo sempre, ve l'ho raccontato un'altra volta, non l'ho più visto, un film che ho visto tanti anni fa, più di 50 anni fa, non ero qui. Mi ricordo anche il titolo, era preso da un libro, si chiamava Il diario di una schizofrenica. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. Non fu un film di una cassetta, che era pesante anche un po'. E mi ricordo c'era ora, non lo so ricostruire bene, c'era una ragazzina che non aveva avuto genitori, quindi era scoperta da un punto di vista affettivo, che poi però verso i, non mi ricordo più, 14 anni, trova una psicanalista che invece la piglia in carico e la fa crescere, la fa. E questa psicanalista, dopo qualche anno, quando la figlia ormai ha 20 anni, decide di abbandonarla. E allora un giorno la chiama, mi ricordo, ma sono rimaste impresse queste parole, ecco. E gli dice, in maniera un po' eccessiva forse, ecco, ma voleva sottolineare questo aspetto: tu devi distruggere la mia immagine in te. E questa figlia, questa bimba la rimane sconvolta, comincia a piangere e dice: se non fai così non decollerai mai, non sarai mai te stessa, sei troppo dipendente da me ora. Il compito della Chiesa quindi non è presentarsi con una forza, una potenza misurabile con la logica mondana, ma nemmeno diventare troppo importante sul piano della guida. Ogni tanto si vede, non so se l'avete visto anche voi, raccontato, gruppi religiosi che, insomma, io avevo stimato tanto, viene fuori che dentro c'è una violenza psicologica spaventosa, in cui il superiore dell'ordine diventa davvero la tentazione più grossa. Ecco, oggi volevo dirvi, l'Epifania non è la ricostituzione di un centro. Non è che prima il centro era Gerusalemme, la collina di Sion, e ora è Betlemme o Roma. Non c'è più il centro. Il centro è l'altro ora. C'è più bisogno, tu faccia chilo, fai pure, ora si comincia l'anno giubilare, quindi facciamo pure anche i pellegrinaggi, ma sapendo che non è il luogo del pellegrinaggio, non è il nuovo centro della salvezza annunciata da Gesù. Mi ricordo sempre, ci sarà qualcuno di voi presente anche qui, che nel 2000, non me lo ricordo più, l'ultimo anno santo, quando è stato? 2000. Si è fatto una serie di pellegrinaggi noi, e scegliemmo apposta, non per disprezzo di Roma, figuratevi, ci penso nemmeno, no? Ma per sottolineare questo aspetto, noi facemmo il pellegrinaggio in due posti, uno dalle suore di Cortona, dalle suore che facevano vita contemplativa, soltanto vita contemplativa, e poi andammo in un centro di accoglienza per drogati, ex prostitute, cioè i due luoghi più opposti apparentemente, quello di chi lascia tutto per pregare. E gli si domandò allora: come mai avete fatto questa scelta? Che senso ha per voi? E poi l'altro, in provincia di Lucca, mi suoi andammo, l'altro invece che accoglieva ex prostitute, tossici. Il centro non c'è più. Ora, per incontrare e vedere il volto di Dio, vedere Dio come è fatto, che lineamenti ha, non importa più far chilometri per andare a cercarlo in un posto preciso, basta guardare negli occhi la creatura che ci sta accanto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.